Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Le parole tante, come sempre, come ogni giorno, come ogni pomeriggio, anche qui a Terzo Tempo, dalle 15 alle 17 insieme. Buon pomeriggio ragazzi, 340-54-253-24, il numero che conoscete ormai a memoria per mettervi in contatto con noi, ma perché, chi sono io per non ricordarvelo? Comunque, ogni giorno è arrivato il momento di tornare a parlare seriamente, a guardare seriamente anche una partita dopo questa pausa leggera, molto breve, perché comunque la Juventus ha giocato qualche giorno fa in campionato. Non eravamo abituati più, no, a vedere una squadra, comunque un campionato che va ad oltranza praticamente, quindi continua nonostante le vacanze estive. Ci si salutava solitamente intorno al 20-21 di dicembre, ci si rivedeva appunto all'Epifania, un'Epifania che chissà se porterà la Juventus, si porterà alla Juventus dolcetti o carbone. Il carbone ovviamente nel caso verrà scartato di ritorno già a Torino, perché questa sera appunto si deciderà quale sarà l'altra squadra che si giocherà questa finale di Supercoppa, prevista appunto il 6 di gennaio. Ieri si è deciso che una delle due pretendenti sarà l'Inter. Se l'è meritato, non se l'è meritato, ovviamente i commenti sono stati tanti, vari e anche ed eventuali. Soprattutto c'è chi ha detto che l'Atalanta si è dimostrata ancora una volta incapace di mettere in discussione in finale una sua diretta concorrente, perché comunque era già successo nella finale di Coppa Italia proprio. Io ho rivisto proprio quella Atalanta incapace di gestire al meglio i 90 minuti davanti ad una Juventus che invece segna e poi riesce a portare davvero dalla sua parte la partita fondamentalmente e arrivare fino alla fine, portandosi poi a casa il successo, in questo caso la Coppa. Ieri ho rivisto un po' quella partita, ammetto di averla vista a tratti, non interamente. C'è chi invece l'ha vista per intero e anche proprio dal campo, comunque dagli spalti. Poi andremo ovviamente da Antonio Paolino, da Riad, per le ultimissime, ma ultimissime veramente, perché comunque ormai non manca più tanto tempo per l'inizio di questa partita. Ripeto, un'Atalanta che si è dimostrata incapace di gestire evidentemente una gara da dentro fuori con una squadra che in campionato potremmo dire riesce a superare con estremissima facilità, al netto di decisioni arbitrali sconvenienti, come effettivamente può essere stato il calcio d'angolo da cui poi è scaturito il primo gol di Dumfries, perché poi mi sgridano anche per come vengono pronunciati alcuni nomi. C'è poi chi si è lamentato per annullamento del 2-1, ma ragazzi, i Vlahovic hanno annullato dei gol per una punta di gomito, per cui voglio dire che anche qua ne abbiamo viste di cotte e di crude, niente di nuovo. Però comunque appunto un risultato che ha dato ragione all'Inter, che come ha detto il buon Riccardo Trevisani, quest'anno è riuscito a portare a termine determinate operazioni di mercato fantasiose, hanno comprato qui Cuo e Paperino, e pure alla fine però comunque continuano ad essere in finale, la quinta finale se non sbaglio di Supercoppa che viene giocata appunto dalla squadra di Inzaghi. Allora, ovviamente iniziano già anche a scriverci, non vi ho ancora neanche detto di che cosa voglio parlare, ma hanno già, caro Luca, dalla regia, cominciato a comunicare con noi e ne siamo assolutamente più che contenti. Fatemi salutare anche due grandissimi tifosi juventini che ho conosciuto ieri sera, si chiamano entrambi Francesco, tra l'altro, e mi hanno abbiamo parlato volentieri di Juventus, loro che allo stadio vanno settimanalmente, o comunque settimanalmente, in occasione ovviamente delle partite in casa. Un saluto. E ora torniamo ovviamente a noi. Avremo anche un contributo che ci è arrivato direttamente da Riad, da Antonio Paolino, un'intervista al CEO dell'Al Nasr, ha parlato anche un po' di Ronaldo, Guido Fienga, quindi è anche un ex Roma, comunque come personaggio appunto presente all'interno della società, l'ascolteremo poi tra un pochino, compreso poi anche un podcast che come quasi ogni giorno ci confeziona invece Quintiliano Giampietro da Roma. Ci sono un po' di notizie che arrivano appunto direttamente dall'Arabia, una su tutte credo che ed è questa che magari ci permetterà un po' di dibattere o comunque di confrontarci. Una esclusione eccellente che per tanti può essere presagio di qualcosa di negativo, per altri invece è qualcosa di al momento normale e forse così derivante da semplicemente una situazione fisica anche che ha un po' debilitato il giocatore. Sto parlando ovviamente di Cambiaso e della sua probabile assenza, queste almeno sono le ultime che arrivano, ripeto, dall'Arabia, poi magari ci faremo parlare di questo meglio anche da Antonio, che ieri tra l'altro si era tra virgolette sbagliato nel darmi la probabile formazione per quanto riguarda la difesa, anche perché era probabilmente un po' distratto dal meraviglioso tramonto che ci aveva fatto vedere, ovviamente si scherza, però comunque lui ha parlato di un giocatore arretrati, formato da ovviamente Gatti e Kalulu, perché non si può andare da nessun'altra parte, da una parte McKenny, dall'altra Savona. Poi si era corretto dicendomi: guarda Giulia, è più probabile che ovviamente ci sarà Cambiaso in campo, e invece le ultime appunto danno ragione a quella prima formazione ipotizzata da Antonio, e quindi potrebbero esserci più chance per Cambiaso rispetto che appunto più chance per Savona rispetto che a Cambiaso per quanto riguarda una presenza in campo che è, a questo punto è stata messa in discussione letteralmente. C'è chi urla al no, nel senso c'è chi dice no come canta Vasco, e c'è invece chi dice no, dopo anche l'errore forse con la Fiorentina è giusto che continui un attimino il suo reinserimento in campo. Lui si è fermato, vi ricordate, un po' di settimane fa per colpa di un problema alla caviglia che sembrava essere insomma recuperabile e gestibile nel giro di molto poco tempo, invece si è portato un po' avanti, è passato appunto Cambiaso dall'essere praticamente una risorsa insostituibile a appunto un panchinaro senza particolari spiegazioni. Magari pubbliche queste spiegazioni non ci sono ancora state, privatamente sì, ripeto, magari la volontà di agevolare il suo reintegro, l'aver sentito forse esageratamente un peso sulle spalle, il Cambiaso, ragazzi, vi ricordate che abbiamo visto anche in conferenza stampa in Champions, il Cambiaso che ha attirato su di sé le attenzioni di tantissimi club anche in giro per l'Europa e che ha soprattutto agitato, animato il pubblico negli stadi per le sue prestazioni praticamente sempre perfette. Poi capita spesso, no, nella carriera comunque di un giocatore di vivere un momento un po' di difficoltà e soprattutto magari un momento che di difficoltà che coincide con, ripeto, un rientrare. In questo caso potrebbe essere questo, no, la situazione che sta vivendo l'ex giocatore del Genoa, che immaginiamo però possa essere semplicemente momentanea. L'essere entrato e aver ed essere stato comunque il protagonista di quell'errore che ha poi agevolato il 2-2 della Fiorentina sabato ha sicuramente lasciato magari anche in sé, no, degli strascichi, perché è una squadra che si fa rimontare a pochi minuti dal fischio finale per un errore tra l'altro quasi non dico di superbia, però un errore totalmente evitabile come quello appunto che invece ha visto protagonista un giocatore che ha sempre dimostrato invece di saper agire soltanto dopo aver pensato in maniera più che precisa quello che doveva andare a fare. Quindi insomma, forse questo momento un po' poco fortunato sta così agevolando, ripeto, una decisione nella testa di Thiago Motta, che può essere discutibile, come no. Quindi vi chiedo, avete il timore che di Cambiaso si possa leggermente perdere un po' le tracce, o è davvero una situazione assolutamente tranquilla, assolutamente gestita bene e gestibile soprattutto, ancor meglio da Thiago Motta? Io sento anche, poi avremo un ospite nella seconda parte di trasmissione che mi ha già annunciato, guarda che io non la tocco piano nei confronti di Thiago Motta, perché ho questa determinata idea. Quindi poi gliela farò dire, vedremo se troverà consensi o se lo riterrete esagerato. Però insomma, ci sono state ovviamente nel corso di questi mesi delle situazioni che per alcuni non sono state gestite nel migliore dei modi. Una su tutte è sicuramente quella che ha visto protagonista Danilo, e che per ancora tanti, ma non soltanto tanti tifosi, tanti addetti ai lavori, risulta ancora essere sbagliata. Ho letto ancora oggi comunque ex compagni, ex allenatori, che ora sono commentatori eccetera, che non riescono a davvero capire ancora questa la scelta della Juventus di privarsi, in un periodo comunque di stagione ancora un po' ballerino e soprattutto in un momento in cui c'è bisogno davvero di fare gruppo il più possibile, soprattutto in vista di una partita importante, comunque di una serie di partite, due si spera, come queste del torneo della Supercoppa, si sia deciso appunto di lasciare a casa Danilo. Questa è forse uno dei più grandi così appunti che io posso fare di fronte a questa nuova gestione. Ripeto, non ho mai avuto niente da dire nei confronti di Thiago Motta, non ho mai avuto niente da dire nei confronti di Cristiano Giuntoli, nonostante abbia sperato fino alla fine che Federico Chiesa quantomeno potesse non lasciare Torino, non che il suo attuale presente lo faccia rimpiangere più di tanto, però comunque questa decisione netta nel volersi separare da alcuni giocatori l'ho trovata così spesso non sbagliata, ma un po' troppo frettolosa. L'affare Danilo per me si è gestito veramente 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 male. Però insomma, siamo anche qui pronti ad ascoltare le verità, poi saremo pronti ad ascoltare magari tra qualche settimana le verità di uno o dell'altro. È un giocatore, Danilo, che secondo me non andrà mai a lamentarsi, anche se il suo futuro lo porterà dove della lamentela della lamentela ci si ciba quotidianamente, o comunque dove si cerca proprio il dibattito e lo scontro, dibattito neanche poco delicato, e lo scontro soprattutto con la Juventus. Spero che appunto si rimarrà comunque sempre signori, come Danilo ha sempre dimostrato di essere. Allora, Motta continua, ci dice Gianni da Vallo Lucania Cilento. Motta continua a ripetere che per lui la vittoria non è un'ossessione. Per favore, qualcuno gli dica che ha ragione. Alla Juve la vittoria non è un'ossessione, ma è l'unica cosa che conta. Ovviamente è scherzoso questo messaggio, però secondo me racchiude un po' il pensiero dei tifosi della Juventus, che non hanno ben gradito la famosa risposta data sulla questione vittoria non vittoria. È vero, la Juventus non vince ma non perde, e poi non è vero che non vince, ci ha tenuto, no, a sottolinearlo l'allenatore bianconero. È vero, la Juventus ha dimostrato di saper vincere, e come, e guai se così non fosse, però ha anche dimostrato di essere ancora talmente in una fase adolescenziale, non ancora di maturità piena, da poi andare molto facilmente in difficoltà. Un abbraccio a Terry, buon pomeriggio a te. Anno nuovo, palinsesto nuovo, si ritorna al passato. Come non riuscirai a seguirmi in diretta? Vabbè, ci sono i podcast. Tra l'altro è un piccolo allora annuncio fuori dalle righe. Questa è l'ultima puntata di Terzo Tempo della storia della radio. Mi sento anche un attimo così in agitazione nel dover gestire queste due ore da sola, tra l'altro senza il mio fido compagno di una vita. Però insomma questo è quello che adesso appunto si verificherà con queste nuove trasmissioni, che è un po' alla fine è un po' un ritornare al passato, però dimezzandolo il buongiorno, un buongiorno caffè appunto, che un RBN caffè, scusatemi, che diventa di un'ora la mattina. Mi troverete lì tra le 11 e le 12, quindi mi hanno dato questa patata non bollente di più. Sono a metà tra Zuliani e Paolino. Io cosa ho fatto di male non lo so per questo, però questa è stata la scelta. Quindi il pomeriggio poi appunto c'è un bel rivoluzionamento: chi ascoltavate la mattina lo ascolterete al pomeriggio, c'è poi invece chi continuerà con il suo orario canonico, pensando in particolare appunto ai colleghi di Roma. Parentesi chiusa, ma l'ho fatto perché appunto mi ci ha portato la buona Terry, che mi spiace non poter più i cui messaggi mi spiacerà non poter più leggere alla mattina a questo punto. Però ripeto, se hai voglia di occuparti poi un'oretta soltanto, ci trovi ovviamente nella sezione podcast della nostra applicazione. Senti un po' cosa dice Rosmuggio: Cambiaso ha la testa al Real, deve giocare per la squadra e soprattutto cambiare i tacchetti. Ah no, è uno scherzo, è ironico in questo caso il nostro ascoltatore, però insomma testa Real, come per dire, insomma, sta già pensando al suo futuro, perché abbiamo già deciso che Cambiaso andrà via a gennaio. Perché fai così, Luca? Non sei d'accordo?
Perché non andrà via a gennaio.
No, a gennaio, ho detto gennaio? Volevo dire giugno, scusatemi.
Non andrà via comunque.
Va bene, ok, ripeti, vai, perché non andrà via a giugno, ok?
Perché è fondamentale per la Juve e non puoi darlo via. Ti serve.
Ti serve, soprattutto ti serve una figura così, una figura juventina, una figura che magari non diventerà per forza di cose il capitano del futuro, perché non è che adesso tutti quelli che giocheranno per un tot di tempo con la maglia della Juventus dovranno esserne i capitani. No, però è un caposaldo, è uno di quei giocatori che tra l'altro hai cercato con lanternino, perché di terzini, ragazzi, c'è una moria clamorosa in questo momento in Italia e un po' anche in giro per l'Europa. Quando non si riusciva a trovare il sostituto di Alessandro, quando si sono fatti esperimenti clamorosi perché non si sapeva come inserire appunto giocatori in quella zona del campo, poi si è tornati a tre, però poi comunque avevi bisogno di una buona spinta in avanti, insomma, abbiamo davvero avuto la percezione in questi ultimi anni che quella zona del campo, in particolare appunto, ripeto, le vecchie fasce gestite da dei difensori, quindi che attaccano, perché Cambiaso è anche uno di quelli che attacca, però comunque poi devono anche saper aiutare i due centrali nei momenti del bisogno, ce ne fossero sempre meno, ecco. Quindi ce l'avevi in casa, l'hai fatto girovagare leggermente per qualche anno, te lo sei ripreso e esploso letteralmente, perché l'anno scorso comunque ha fatto una stagione sontuosa Cambiaso, ha anche portato a casa 4 mesi praticamente perfetti. Ecco, non veniamo adesso a mettere le pulci dove non è giusto che le pulci vengano assolutamente messe. Marco da Prato: il diktat della nuova Juve è il bilancio. La cessione di Danilo rientra in questa politica e non c'è momento migliore per venderlo. Beh, il momento migliore per venderlo è questo, perché c'è il mercato di gennaio, ovviamente. Non è un momento effettivamente buono, secondo me, semplicemente perché si parla tanto di un difensore che dovrà arrivare. Resta il fatto che se tutti privi di un altro difensore, che tra l'altro si può giocare sia in un ruolo che in un altro, quindi sia centrale che sulla fascia, continuo a trovarla una decisione che al netto del bilancio guarda molto poco, però poi a livello pratico a quello che appunto poi la Juve deve fare, ovvero vincere, ripetiamolo, che non è non è un'ossessione, ma è l'unica cosa che conta. Ricordiamoci anche questo. Facciamo così, prima di andare in pausa, abbiamo proprio qualche minuto giusto per ascoltare, ve l'ho promessa, la potete anche vedere, perché è un video, non è soltanto un'intervista audio. Ci andiamo a ascoltare appunto Guido Fienga, che è il CEO dell'Al Nasr, direttamente da Riyadh, una intervista realizzata appunto da Antonio Paolino poche ore fa.
Al Nasr, state vedendo il club che stiamo rinnovando. Io da 12 mesi mi occupo della gestione e dello sviluppo del club in tutti gli aspetti, che è un club che gestisce non solo il calcio ma anche altri 21 sport. Oggi posso dire che la prima parte della fondazione o rifondazione è terminata, perché è un club che ha tutto, tutto quello che un club di livello in Europa ha, dalla nutrizione con tutti gli ambienti per cucinare e per fornire i pasti a tutti i nostri atleti a partire dalla prima squadra, alla palestra che abbiamo sviluppato insieme a Tecnogym, allo spogliatoio. Abbiamo sponsor internazionali da BMW a Sneakers a DAZN, abbiamo gli studi televisivi perché abbiamo lanciato Nasr TV, abbiamo anche degli abiti italiani perché la squadra si veste con Tombolini. Quindi direi che oggi il club è un club di livello europeo. Dobbiamo crescere, in tutte le componenti, a partire dall'infrastruttura, però diciamo che partendo da un'organizzazione che oramai è definita e che ha tutto, la seconda fase sarà quella di espanderla via via con dei successi che mi auguro arrivino presto.
Avete il Cristiano Ronaldo?
Abbiamo Cristiano Ronaldo e la cosa, devo dire, aiuta tantissimo, perché Cristiano non è soltanto il giocatore che voi tutti conoscete, ma è una persona fortemente coinvolta nel progetto. Io lavoro tanto con lui anche nello sviluppare delle idee che servono appunto all'evoluzione del club in tutti gli aspetti, ed è, devo dire, una persona molto piacevole con cui lavorare. Chiaramente è Cristiano Ronaldo, la persona più visibile sul pianeta Terra, quindi, come dire, è delicato da gestire, ma è una grande opportunità convivere con lui.
Vabbè, che dire, non è che ha detto qualcosa di nuovo di Cristiano Ronaldo. La Juventus conosce molto bene cosa vuol dire lavorare con Cristiano Ronaldo, che è un grandissimo perfezionista ma anche un grandissimo professionista. Se non si centra la Champions, non sarà solo Cambiaso a fare le valigie, ci dice Bobo da Torino, che sappiamo, conosciamo molto bene. Non dire mai una parolina di meno di quella che in realtà invece non pensa, se va oltre sempre, quindi questo è effettivamente il suo pensiero.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Terzo tempo.
Le 15:34, quasi 35, sempre in diretta, ovviamente qui terzo tempo del venerdì, che vuol dire barzelletta. Ve lo siete dimenticato forse.
Ma vuol dire anche weekend di partita.
Che vuol dire anche partita stasera, che vuol dire weekend di partita in generale per gli amanti. Tanto sta parlando forse Antonio Conte in conferenza stampa, che ha annunciato due defezioni non indifferenti, ovvero Kvaratskhelia e Politano, che salteranno la sfida con la Fiorentina. Spinazzola può essere una soluzione, nasce Ala, e questo appunto il discorso che sta facendo in conferenza stampa. Noi ovviamente però saremo totalmente focalizzati sulla Supercoppa, nella speranza che si rimanga. Noi speriamo che di vedere il più tardi possibile Antonio Paolino in radio, fondamentalmente, perché se così sarà vorrà dire che la Juventus sarà andata avanti nella competizione, in questa piccola competizione. Sarà da una parte potrebbe esserci il derby di Milano, della Madonnina, dall'altra parte potrebbe esserci il derby d'Italia, quindi credo che ovviamente in questa sede si possa volere soltanto una cosa, che il Derby d'Italia abbia una terza possibilità nel corso della stagione, visto, e poi chissà che non ce ne sia anche un'altra, pensando poi alla Coppa Italia. Detto questo, comunque ci sono tante altre partite, appunto la gara con l'Atalanta che sarebbe si sarebbe dovuta giocare appunto nel corso di questo weekend, sarà recuperata martedì 14, quindi tra due settimane, così come Como-Milan, così come Inter-Bologna, che invece sarà recuperata mercoledì 15, il giorno dopo. Ci sarà la Fiorentina appunto che giocherà contro un Napoli, come ho detto poco fa, in difficoltà leggermente, viste le importanti assenze di Kvara e Politano. Ci sarà Lecce-Genoa, ci sarà Monza-Cagliari, il derby della capitale, quindi Roma-Lazio, ci sarà Torino-Parma e Venezia-Empoli. Quindi Luca è contento perché torna ad essere un weekend, ma tra l'altro non abbiamo avuto un weekend senza partite fondamentalmente dall'inizio del campionato ad oggi, a parte la pausa nazionale. Però comunque, appunto, come ho detto prima, eravamo abituati a rilassarci e non pensare alle partite, e ci godevamo anche, no, le immagini dei giocatori dalle più note zone del mondo caldo, e invece c'è bisogno di rimboccarsi le maniche in questa stagione che appunto ha bisogno di più weekend. Evidentemente ci sono tante partite da giocare, ci sono tante gare anche appunto che riguardano la zona Europa, c'è poi un mondiale per club a fine campionato che occuperà in un modo o nell'altro qualche settimana, se non addirittura un mese intero. Insomma, uff, se ce n'è di cose ancora da dire e da ascoltare soprattutto. Semotta dice che la vittoria non è un'ossessione perché la stessa società trasmette questo, ci dice Antonello da Padova. In questo momento si pensa solo ai bilanci e a non vincere, quindi perché Motta deve mettersi pressione da solo? Un messaggio, Antonello, leggermente contorto, che però obiettivamente può avere una spiegazione, secondo il pensiero che non è soltanto tuo. Già sono arrivati più messaggi che invece appunto parlano di una volontà quasi da parte della società di non insistere esageratamente con il discorso vittorie, con il discorso successi, con il discorso belle partite, ma si sta cercando piano piano in qualche modo di riassestarsi. Cambiaso sì, cambiaso no, è giusto e sarebbe giusta, è ancora ipotetica, ripetiamo, un'altra nuova esclusione che ad oggi non è motivata da problematiche fisiche, ma evidentemente da scelte tecniche, quelle scelte tecniche di cui i giocatori iniziano un po' ad avere timore, no? Abbiamo visto anche come Zirze in quella sostituzione qualche giorno fa in Premier abbia dimostrato e anche così enfatizzato un po', evidentemente, un momento di disagio, no? Questa sostituzione a poco dall'inizio del secondo tempo con una spiegazione sola, una scelta tecnica, non stava male, non niente di particolare, ma così ha scelto appunto l'allenatore. Di Zirkzee poi parliamo anche nell'ultima parte, perché parleremo un bel po' di mercato, però tra pochissimo, così mi collego anche con Luca, andiamo da Antonio, che tra un pochino ancora, non è ancora dei nostri, va bene.
Il viaggio è lungo.
Il viaggio è lungo, e beh, ci sono intanto 2 ore di fuso e soprattutto ci vogliono un bel po' di ore prima di arrivare. Nel frattempo ascoltiamo qualcosa, perché c'è qualche messaggio, vero? Qualche vocale, più che altro.
Ciao ragazzi, Alessandro.
Ciao.
Cioè, mi sembra un po' troppo una situazione drammatica il fatto che comunque da qui a fine stagione quasi sicuramente non andremo in Champions. No, almeno giochiamo. Dai, su. Cioè, veniamo da 20 infortuni.
È vero.
Comunque la partita con la Fiorentina non la dovevi perdere, perché no. Cioè, dovevi vincere 3-4-0. Quindi
bastava il 2-1.
Su, dai. Abbiamo passato quello che abbiamo passato negli anni scorsi. Va bene anche così, dai.
Va bene anche così, quindi vedete davvero La differenza, i messaggi che sono davvero un polo e l'altro, in e out, più e meno. È incredibile come ci siano nostri ascoltatori capaci di mantenere la calma letteralmente e vedere il lato positivo. Ripeto, un po' riassumo il messaggio di prima: con tutti gli infortuni che la Juventus ha dovuto gestire in questi primi mesi di campionato, ancora grazie che sia comunque ancora in corsa piena per la qualificazione alla fase successiva di Champions, che abbia superato il primo ostacolo Coppa Italia, che questa sera si giochi appunto questa partita. Magari poi vedremo come commenteremo questa gara di questa sera. Mi auguro lunedì di dover fare un pre partita, non un post, perché vorrebbe dire che lunedì sera si giocherà appunto la finale. Ed è comunque in una situazione di classifica Serie A non delle migliori, non delle più luccicanti, però comunque non anche delle peggiori, con sempre un bel gruppetto di squadre che si gestiscono pochi punti fondamentalmente. Quindi, al di là della distanza che può esserci ad oggi tra la prima la prima in campionato e la Juventus stesso, poi insomma ci sono sempre un po' di squadre che lì attorno appunto bazzicano. Non sempre riesco, ma farò il possibile. Va bene, grazie Danilo. Anche se spero di no, andrà al Napoli, rimarrà un signore, esattamente come ha fatto, come è stato appunto Paolo Dybala. Sì, un signore Paolo Dybala lo è stato veramente, per come comunque si è allontanato dalla Juventus in maniera estremamente comunque educata, senza dire parole sbagliate. Ecco, questo è assolutamente il sunto della fine dell'avventura di Paolo Dybala alla Juventus. Chi si indigna per la frase sull'ossessione della vittoria di Motta in conferenza, vorrei ricordare queste tre perle invece dell'ex allenatore. Credo che parli di Allegri, quindi non è perché siamo la Juventus che dobbiamo vincere per forza. Se volevo vincere non tornavo alla Juventus. Questa frase forse qualcuno un po' se l'è dimenticata. 1000 giorni senza trofei non è frustrante. Quanti si indignarono su queste? Guarda, Silvia, sì, ci furono delle dichiarazioni di guerra anche, no, nei confronti di Allegri, ma non perché furono frasi dette in maniera spiacevole, ma perché arrivavano dalla bocca di uno che fino a quel momento invece davvero aveva come unico grande obiettivo la vittoria, e ha obiettivamente anche lì sempre portato a termine il suo. Sì, è giorno di barzelletta, assolutamente. Non vi preoccupate, ora se non sbaglio dovrei già avercela anche quasi nella testa. Antonio,
siamo quasi pronti per atterrare.
Siamo quasi pronti per atterrare da Antonio?
Assolutamente
lo
sì.
Abbiamo? Vediamo un po' in che punto dell'Arabia si trova, se è sdraiato su qualche divano.
Rientrati alla base.
È seduto.
Rientrati alla base. Rientrate alla base per ricaricare. Ciao Giulia, intanto un saluto a te e ai nostri radioascoltatori. Ti stavo ascoltando, ma siamo rientrati veramente al pelo da questo giro dal centro della Nasr, poi tappa naturalmente anche di pausa pranzo. Abbiamo visto Chiellini visitare la zona centrale.
L'abbiamo visto
della città.
Su un carrettino, no, non era su un carrettino, era su una macchinina, sì, quelle da golf.
Esatto, quelle elettriche per fare più velocemente, sì, il tragitto. E naturalmente si è imbattuto anche nella nostra presenza. La mia è quella di Samuel Tafes, che anche questa sera ci ha raggiunti, perché non poteva mancare il suo contributo durante la partita di questa sera.
Ciao.
Ci stavamo ascoltando con attenzione, siamo rientrati in hotel, questa è la mia stanza improvvisata per questa diretta, improvvisata perché giusto il tempo di consegnare, perché è arrivato col costume da bagno, le ciabatte, ha dimenticato maglioncini,
sì,
sto scherzando,
li ha lasciati in valigia, però vedendo l'abbigliamento delle persone all'esterno.
Esatto, esatto. E quindi è stato costretto a fare i box, fermarsi ai box anche lui qua, perché andremo poi in direzione stadio tra poco, lo stadio dell'Al-Nasr. Stamattina eravamo al centro di allenamento e andremo ad aspettare i tifosi della Juventus, che avranno la pazienza, che saranno presenti per questa finale. Per me è una finale, caro Samuel Tafes, o non lo è una finale? È una partita che conta, bisogna porsi degli obiettivi. Tu che fai rassegna per molti media al mattino presto, effettivamente sei arrivato stamattina dall'Italia, ieri sera, a dire il vero, e mi raccontavi che ti ha lasciato un po' perplessa questa dichiarazione di Thiago Motta.
Ma innanzitutto ciao Antonio e buonasera a tutti quanti. Ma no, a me è rimasto in mente un titolo di un quotidiano francese su Thiago Motta che ha titolato, non mi ricordo la testata, però presto ve lo dico, Thiago Motta umilie Danilo.
Ah, addirittura.
Aspetta, e che questo l'ho trovato un titolo.
È caduto forse la comunicazione, ci rimettiamo in contatto con Antonio e Samu. No, non ci sono, dobbiamo richiamiamo, ok, eccoli, ci sono, eccoli qua, ok.
Eccoli, ci sono.
Vai!
Ok, dicevo, niente, praticamente questo titolo che di fatto non ha bisogno di traduzione, Thiago Motta umilia Danilo. Mm-hmm. E molti ci chiedevamo oggi effettivamente quanto sarebbe utile alla causa, però sappiamo che benissimo che ci sono ragioni che vanno oltre quelle tecniche e quelle di, appunto, di partita. E Danilo a parte, questa è una finale Milan-Juve, è una finale, nasce e morirà sempre come finale, indipendentemente dalla competizione in cui si gioca. Non è una finale però anticipata di queste quattro, e, però questa sera dobbiamo noi raggiungere la finale.
Giulia, tu avrai raccolto sicuramente il pensiero dei nostri radioascoltatori. Io ho letto un po' di messaggi, tanto se bianco sarà il commento nero, tanto se nero il commento sarà bianco. Io riparto e poi andiamo sui temi calcistici della probabile formazione, quella probabile formazione nella confusione e nella stanchezza di ieri sera.
Che tra l'altro in teoria
sole,
puoi aver azzeccato di base.
Certo, ti dico, nella confusione del deserto, la prossima volta mandatemi prima alle vigilie in giro per il deserto. No, un po' di intuizione, un po' respirare la Juve da vicino, un po' avere i muri della Continassa che qui al Shabab Stadium parlano molto più in fretta, perché non è stata così blindata l'allenamento di ieri durante le prove, formazione che non era stata annunciata neanche ai giocatori. Dopo due turni io ho imparato che tre partite allo stesso giocatore che rientra da un infortunio non gliela fate mai giocare. Nico Gonzalez non aveva giocato l'ultima se non uno scorcio di partita. Io mi sono sbilanciato da subito su Nico Gonzalez, puoi probabilmente confermarlo,
sì, è vero.
Se nella tua, nella nostra trasmissione. Poi un po' di confusione sulla linea difensiva, perché lo chiedo anche a Samuel, Cambiaso non titolare questa sera ti stupirebbe? Oppure una soluzione alternativa per la ripresa è quello che sta quindi peggio dal punto di vista della tenuta rispetto ad altri, sapendo che Nico non potrà fare 90 minuti. Però a me questa formazione, impostata in un certo modo, con un Cambiaso in più eventualmente, mi proietta quella che potrà diventare nel brevissimo la formazione
titolare
di tante altre, che considererei degli esperimenti. Al netto di quello che sarà un mercato che necessariamente dovrà puntare un difensore, forse due all'ultimo giorno, il secondo e mezzo, forse più vicino al secondo difensore, anche un attaccante, rientrando in taxi con Samuel dopo il lungo giro di oggi qui per Riyadh. Vi ho girato un po' di immagini naturalmente che avrete potuto godere, sì. Lo trasferiamo anche perché siamo qui e abbiamo cercato di capire, conoscere il posto che ci ospita. Poi qualcuno non ci vorrà venire mai, io non ci verrei chiaramente direttamente, ma c'è un evento sportivo che riguarda la nostra squadra, non capisco perché dovremmo boicottare come qualcuno ci ha consigliato. A me i termini forti non piacciono, né quando sono troppo favorevoli, né quando sono troppo negativi nei confronti anche solo di una partita di calcio o di un paese che si sta provando ad aprirsi. Ci saranno i mondiali, il business porta business. probabilmente c'è qualcosa da rivedere anche nella nostra cultura di apertura nei confronti di quelli che sono stati paesi che ovviamente anche solo un decennio fa erano imbarazzanti per certi versi.
Ah, sì.
dal punto di vista anche sociale. Detto questo, Samuel, che formazione ti aspetti? Ti puoi aspettare delle altre? Ci dovremmo aspettare delle altre soluzioni? O perché una formazione così dall'inizio senza apparentemente Nico Gonzalez, che era il più atteso, e forse proprio per questo è stato tolto? O per quali motivi?
Ma io mi aspetto Nico Gonzalez dal primo minuto.
Anche io.
Contrariamente invece, io me lo aspetto, anch'io. Sono convinto che giocherà. Giocherà anche perché comunque ha anche riposato post recupero.
Vediamo se arriva qualche messaggio.
Ha avuto il tempo anche per recuperare dall'infortunio e qua c'è anche un clima che è favorevole a giocatori che rientrano da problematiche muscolari o di altro tipo, no? Io mi ricordo, e lo ricorderete voi anche anni e anni fa, molte squadre venivano nei posti caldi in questo periodo dell'anno a fare le preparazioni, i richiami, come venivano chiamati, no?
Come quelli dei vaccini.
E quindi c'è anche una questione di clima. Sì, sì, perché chiaramente per un giocatore che rientra da un infortunio, soprattutto muscolare, giocare in Arabia Saudita è un conto, giocare in Polonia è un altro. Quindi non lo so, adesso clima a parte, io mi sento che Nico Gonzalez voglio che Nico Gonzalez giochi dal primo minuto. Contrariamente invece a Cambiaso, sembra iniziato a stare fuori con McKennie terzino.
Ma questa scelta, come ve la spiegate questa eventuale scelta? Perché comunque è stato argomento di dibattito in questa prima ora di trasmissione. Tanti hanno paura di poterci rivedere purtroppo un futuro lontano dalla Juve. Abbiamo visto come ogni tanto queste scelte poi abbiano portato.
Per Cambiaso, Giulia?
Sì.
No, allora buttiamo sotto la sabbia del deserto i cattivi pensieri. Il fatto che sia uscito per quel ginocchio, no, che gli si è girato, io penso che non sia nelle condizioni, cioè che la Juventus abbia tenuto anche qui traccia la sua condizione giocatore assolutamente recuperato e quindi lo stia centellinando.
Okay.
Potendo dare in quel modo lì respiro sulle corsie esterne con il Consensao eventualmente a partita in corso, con il Cambiaso eventualmente arretrato addirittura a centrocampo. Cioè, per me, come Locatelli sta provando, è invitato a capire quelle che sono le dinamiche, no, di squadra per poter arretrare e poter diventare un ottimo centrale difensivo, mm-hmm. tanto per intenderci alla Bonucci con quelle caratteristiche lì, in una fase particolare della stagione e della sua carriera, ovviamente. Cambiaso invece lo si sta proiettando, le attitudini sono quelle, di poter giocatore più moderno, di quelli che piacciono di più all'allenatore, che dà spinta, ma l'abbiamo visto adesso limitato da semplice difensore, quanto si senta limitato. Forse le condizioni non è ancora delle migliori, forse sia lui da una parte, e quindi la capacità di proiettarsi in avanti, di saltare le linee, di avanzare palla al piede, è un'aggiunta di qualità dal reparto difensivo a quello centrale, così come quello di Consensao dalla parte centrale verso l'attacco. Perché poi a un certo punto Nico Gonzalez 90 minuti, non a mio avviso, io. Non li fa. Onestamente. Yıldız dipenderà dal rendimento. Koopmeiners è, non dico l'intoccabile ingiustificato, è l'intoccabile che può solo fare meglio questa squadra, a mio avviso, mm-hmm. e la fiducia è totale, così come è totale con Locatelli. Vlahovic è un giocatore che dà bene o male dei riferimenti offensivi, io l'abito, lo vedo così anche per questa sera, quindi ci vedo dei cambi, non ci vedo il mercato, ci vedo la volontà di rafforzare questa squadra, togliendo quelli che sono degli equivoci tattici, secondo l'allenatore, legati all'età, legati all'impostazione del gioco, alla mentalità. Danilo è uno di questi, Rugani ce l'ha fatto capire in una recente intervista, mi ha parlato chiaramente, non fai parte di questo programma. Cosa vuol dire? Vuol dire che non piace all'allenatore, perché sei troppo veloce, sei troppo lento, tieni troppo palla, la lanci troppe volte, appoggi troppo le mani sull'avversario. Cioè, gli allenatori sono un po' come i direttori d'azienda, di banca, fanno delle decisioni a volte sbagliate, a volte immaginando una squadra completa e fatta in un certo modo. Quindi Rugani, che manca un difensore, non torna alla base, significa che
per il credo calcistico
di questo allenatore non c'è posto, cioè non c'è una poltrona per due, ecco, sì. Che è il film che avrai rivisto anche in questo periodo.
Classico, film della vigilia di Natale. Quindi allora abbiamo un attimino raccontato...
Bisogna vincere, stasera bisogna vincere.
Abbiamo un attimino raccontato la questione formazione, questa sera bisogna vincere con coraggio e nessuno è d'accordo con... la tua visione dei rigori, vogliono tutti vincere prima per evitare che voi rimaniate così fino alle 3-4 del mattino
allo stadio. Giulia, ho barato ieri. Intanto spero di rimanere anche per la finale, di rimanerci eventualmente fino ai rigori se qualcosa non andasse bene, ma io stasera mi aspetto la vittoria secca nei 90 minuti della Juventus. Chiaro che ieri ho ragionato... l'insidia Milan c'è sempre, un po' come il Milan quando ha affrontato noi in campionato, una delle partite più brutte.
Mamma mia.
Se mi garantissero qualificazione ai rigori, firmo subito. Se devo soffrire troppo per vincere 90 minuti, voglio soffrire troppo, ma voglio dare un segnale alle squadre che si sentiranno, all'Inter che arriva in finale da favorita a questo punto,
come sempre,
a un gioco straripante. Samuel mi ha detto una cosa banale, semplice, ovvia, che va fatta digerire anche ai nostri radioascoltatori. Samuel, la vuoi ripetere? L'Inter oggi che cos'è? Ahimè, purtroppo è una verità assoluta in questo momento, non relativa.
È la Juve dei tempi delle grandi vittorie, no?
Della Juventus.
Sì,
esatto. Sì, sì, è la Juve, la Juventus dei 9 scudetti.
Di quei tempi lì. Esatto, e soprattutto queste... all'AI, quando mi viene in mente sempre come quando ai nostri tempi, e sono stati tanti d'oro, arrivava quell'avversario che magari sembrava potesse, no, quanti prepartita, pochi in realtà ai tempi, abbiamo vissuto dicendo questa qua può essere la partita dell'inciampo, manco il tempo che finiva la parola inciampo la Juve era già in vantaggio 1-2-0. L'Inter è così. Bisogna accettarlo, non sarà all'infinito, dobbiamo anche muoverci anche noi però, o meglio, non io, Antonio o voi in studio, ma qualcuno ai piani alti della Juve, però bisogna accettarlo, e così hanno un bravissimo allenatore, perché a me, io lo dico qua in diretta, a me Simone Inzaghi piace tantissimo, perché piace, e lavorano bene, arriveranno da favoriti in questa finale, ma noi abbiamo l'obbligo di non lasciargli la innanzitutto di arrivarci. E poi di non lasciargliela, esatto.
Parliamo di mercato, Samuel. Ti lascio il microfono così acceleriamo.
Vai,
perché siamo quasi in chiusura.
Due minutini,
immagino,
dai, due minutini. Via.
Mercato, fammi il mercato, fammi l'elenco, il podio, i tre giocatori che deve comprare la Juve da qui al 30 di gennaio, al 2 di febbraio. Dire il vero,
guarda, sono velocissimo. Due difensori più Zirkzee. Io ti dico questo, due più Zirkzee.
Non so cosa ne pensino a casa, io penso addirittura un difensore e un attaccante, che mi porti Giuntoli quello che pensa che sia giusto, non la soluzione più semplice, perché io pensare
di non
che
c'è
quello
nulla.
Che manca sempre una soluzione, esatto, non c'è nulla, quindi se non c'è Ken avremmo dovuto prendere Ken, se rimane Ken avremmo dovuto mandarlo via. Se non abbiamo preso Zirkzee, adesso dobbiamo prenderlo. Io l'ho visto piangere col Manchester United. Perché non fa bene in Inghilterra? Allora, tornando in Italia, potrà fare subito bene? Meglio che in Inghilterra, sì. Ma è adatto per la Juventus? O basta prendere un attaccante? Perché altrimenti, se trovassi la formula giusta, dico, aspetto anche a giugno. Nico Gonzalez sta bene? Milik purtroppo non lo vedo ancora qui e sono pessimista. Dico, prendimi i difensori. Blinda bene dietro e tira di più fuori dall'area di rigore e guadagnati più calci di punizione. Me la immagino così, la partita di stasera, prototipo di una Juventus che nel più breve tempo possibile possa tornare competitiva, molto più competitiva di quanto è adesso.
Assolutamente, questo è l'augurio, insieme ovviamente alla voglia di vedere la partita terminare con un solo risultato questa sera. Partita che ovviamente sarà da seguire qui su Radio Bianconera con Antonio Paolino là allo stadio. Uno stadio tra l'altro pieno rispetto allo stadio che ieri ha visto l'altra partita.
Sì. 18.640 spettatori, due terzi. Si aspettava di venderne qualcuno di più. Abbiamo saputo che pur regalandoli, atalantini non ce n'erano. Interisti sono un po' quelli indirizzati verso l'Inter. La passione passa attraverso Milan e Juventus. Ce l'hanno spiegato in questo modo: come al Nasr, abbiamo fatto un incontro con i vertici della società. I brand Juve e Milan erano gli altri brand, almeno da queste parti e non solo da queste parti.
Se non ricordo male, l'anno scorso, non essendoci proprio queste squadre, infatti non era stato un granché di Supercoppa.
Ciao, si dice da queste parti in Arabia.
Si dice ciao anche. Ciao anche a voi, grazie, buon lavoro.
Ciao, Giulia, ti ritrovo lunedì ma in un'altra fascia oraria.
Ma assolutamente.
Mi è arrivato un piccione viaggiatore.
Lo abbiamo già detto prima, imbeccati da un ascoltatore, ma lo ribadi.
Non vedo l'ora.
Lo faccio ridire a te, vai se vuoi, veloce. Dillo tu.
Rassegna stramba. 11:12 in mezzo mettiamo la regina di Radio Bianconera del mattino, Giulia Borletto, che lancia la linea verso cose di calcio.
Infatti
Pixelle,
ho detto,
o Norm, ma parliamo di Juve, alle 9, alle 14.
Mi hanno lasciato infatti in mezzo a Paolino e Zuliani, io non so cosa ho fatto di male per meritarmi questo.
Che fortunata!
Che fortunella!
A
stasera! Ciao.
Seguiteci stasera, colpo di tacco con Santarelli, me e Samuel in diretta dall'Al-Wal di Riyadh, il mio arabo oramai.
È meraviglioso, ciao, tornerai arabo più di prima. Ciao, grazie ad Antonio per questo mix sempre, no, di notizie, colore, un collegamento che tra l'altro poi anima un po' anche i nostri ascoltatori, tante vittorie ci aspettavamo nei 90 minuti, direttore, che però alla fine non sono arrivate.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
E rieccoci ragazzi, seconda ora di terzo tempo, ancora ospiti, ancora vocali da ascoltare, ancora cose da dire, ancora temi anche da trattare. Questa mattina una bella intervista fatto tra l'altro, anzi sapete che vi dico, non ve la leggo perché visto che sarà lui uno degli ospiti dell'ora, la faccio poi commentare a lui. Guardate un po' così, senza neanche volerlo fare apposta, che cosa vi tiro fuori. Ascoltiamo qualcosa, facciamo così.
Ragazzi, Alessandro.
Ciao.
Ma il ragionamento di Giuntoli della società ormai è chiaro. Finché abbiamo una situazione economica così, loro
pur
di risparmiare 8 milioni fanno di tutto. Non mi è mai piaciuto neanche a me come si stanno comportando con tanti giocatori. Non mi è piaciuto come si sono comprati con Chiesa, che comunque sia aveva mille colpe. Però sono questi, non ci si può far niente.
Chiesa però una differenzina,
la psicologia
con
quella lì,
la dico dopo.
Anche rischiando di rimanere senza giocatori.
Allora, il tuo disappunto lo capisco, lo percepisco, lo condivido. La differenza soltanto tra la questione Federico Chiesa e Danilo è una sola: l'età, intanto, che avrebbe proiettato Federico Chiesa a continuare una comunque relazione, definiamola così, con la Juventus con un proseguimento del contratto, con un adeguamento che era quanto veniva chiesto proprio dalla dirigenza al giocatore, che però a quanto pare continuava a non essere confermata proprio dallo stesso, o comunque non voleva quasi adattarsi, no, a questa idea il giocatore, almeno questo è quello che abbiamo recepito e comunque capito un po' da quello che è accaduto in quel momento. L'idea della Juventus era continuare nel caso, ma la Juventus anche della passata stagione penso in particolare, con Federico Chiesa, che andava in scadenza di contratto ormai dopo un anno, un giocatore che avrebbero quindi perso a zero perché le difficoltà in quanto all'adeguamento e all'accettare la proposta fatta dalla Juventus erano evidenti. Una decisione poi che c'è stata da parte di Thiago Motta, in particolare pensando appunto alla sua non conferma, a questo punto ha agevolato il discorso addio. Danilo è un giocatore che ha un'età per cui molto probabilmente non gli sarebbe stato chiesto di continuare, quindi appunto andare avanti con il rapporto tra lui e la Juventus, che anche in questo caso scadrebbe, non si sa, ora vedremo, a giugno. Ed è uno di quei giocatori che ha ancora un contratto tale da ovviamente sperare di, diciamo al massimo, di guadagnarci qualcosa, come è stato per Federico Chiesa. Questo è l'unico punto di contatto, però la grande differenza sta proprio nella questione età. E questa è la differenza, credo, più importante. Mi aggancio, visto che ci sono anche i nostri ascoltatori su Twitch, un ascoltatore dice: c'è un solo nome da vendere a giugno ed è appunto Dusan Vlahovic, è l'unico che può farti davvero monetizzare ed è sacrificabile prendendo un nuovo titolare in quel ruolo. Detto che il nuovo titolare, l'idea della Juventus di prenderlo, un nuovo titolare, comunque un nuovo attaccante, l'idea della Juventus di prenderlo c'è, non è possibile pensare che comunque anche questo eventuale nuovo titolare, che pensano in tanti di riuscire a prendere già per nel mercato adesso di gennaio, possa bastare se Vlahovic effettivamente dovesse essere a giugno un altro sacrificato della vecchia guardia con un vecchio stipendio che a quanto pare lui stesso pare non voler diminuire, comunque pare non voler accettare che vengano apportate determinate modifiche al contratto. Dicevo questo proprio pensando poi di attaccarmi al discorso attaccanti, scusate il gioco di parole, perché questa sera si troveranno davanti due giocatori che da cui diciamo forse ci si aspettava leggermente di più. Uno ovviamente è Dusan Vlahovic, fino ad oggi 22 presenze, 12 gol, 2 assist, 3 ammonizioni. Dall'altra parte, in chiave Milan, un Alvaro Morata che in questa stagione un po' ovviamente difficoltosa a livello familiare, difficoltosa anche a livello fisico, ha portato per lui 18 presenze, 5 gol, 1 assist e 7 cartellini. La differenza tra questi due giocatori è soltanto anagrafica? Lo chiedo a Furio Fedele. Buon pomeriggio.
Ciao Giulia, buon pomeriggio a tutti e un saluto ovviamente a tutti i tifosi di Radio Bianconera.
Senti Furio, appunto stavo elencando un po' così i numeri che girano attorno ai due attaccanti di questa partita, ovviamente Juventus-Milan, da una parte Dusan Vlahovic, dall'altra parte Alvaro Morata, 12 gol il bianconero, 5 gol invece il rossonero. Insomma, stanno mantenendo le aspettative che si avevano nei loro confronti? Magari ne parliamo anche in chiave Milan in particolare.
Beh sì, no, Morata no, 5 gol sono troppo pochi, e fra parentesi il Milan secondo me l'ha strapagato, perché praticamente 13 milioni di clausola non sono assolutamente giustificabili. Morata non voleva restare più all'Atletico Madrid, l'Atletico Madrid non voleva più tenerlo, però il Milan, insomma, secondo me ha compiuto una mossa avventata, anche perché oltre ai 13 milioni di clausola a Morata sono stati riconosciuti 4 anni di contratto a 5 milioni netti più un altro anno con un'opzione appunto per la stessa cifra. E Morata, se mi permetti la battuta, sicuramente si è inserito a Milano subito, ha capito dove si trovava, perché questa è la città dove ci sono più divorzi forse in Europa, consentimi la battuta, e però ovviamente non voglio mancare di rispetto a nessuno.
Anche no, infatti l'ho detto prima, sicuramente non è stato un inizio di campionato semplice per lui, viste appunto situazioni non soltanto riguardanti il campo ma anche l'extracampo, però tra l'altro
ha avuto anche un impatto abbastanza clamoroso, perché è seguito la vicenda, lui era andato ad abitare nell'Interland milanese, e c'è stato
il
anche
sindaco
questo...
ha spoilerato tutto,
ha fatto andava al supermercato, faceva una vita normale, ha fatto selfie, foto come se piovesse, e quindi ed era qui adesso
la dura vita del VIP.
È chiaro, se tu poi dopo lui si è arrabbiato in maniera forse evidentemente non era un momento particolarmente
leggermente plateale come
esatto, anche perché non è Fonseca abitava sul lago di Como e io che sono originario di Como l'ho visto alcune volte al supermercato, ma si muoveva come il Fonseca allenatore del Milan, concedendosi, salutando eccetera.
Ma comunque, questa è anche dimostrazione appunto di sicuramente un periodo molto poco sereno, perché sennò normalmente voglio dire che ti frega anche se hai qualcuno che ti chiede due foto in più, però evidenzia ancor più.
Ma Morata si era prestato, adesso non mi ricordo se era Concorrezzo un posto di questi, Morata lavorava, si comportava come un onesto cittadino sotto tutti i punti di vista. Poi il sindaco, che a dire il vero è interista, ha spoilerato, come dite voi giovani, questa situazione, e lui improvvisamente si è inalberato, ha parlato della sua privacy, di tutto quello che secondo me era un po' esagerato, perché poi dopo sei a Milano, non è che sei in un territorio magari decisamente più complicato. Ma al di là di questo, 5 gol sono pochi. E anche Fonseca non ci ha capito molto, questo ormai è abbastanza evidente, perché lo faceva giocare come prima punta, poi ha provato anche le due punte con Abraham. Comunque sicuramente è vero che Morata non è un goleador da record, però avrebbe
ne ha fatti di gol con la maglia della Juve in particolare.
Sì, ma siamo passati anche diversi anni, 10. Ma anche l'Atletico per carità è il capitano della nazionale spagnola, attenzione, Morata non si discute in assoluto, la sua avventura al Milan è iniziata col piede sbagliato, come per molti giocatori e soprattutto per Fonseca, visto adesso la fine che ha fatto, però insomma non mi sembra un grande acquisto.
Come te lo immagini quindi con Seisao in panchina, che tra l'altro non è ancora certo possa esordire questa sera da allenatore del Milan, perché pare appunto essere super influenzato e insomma sono stati già precettati due suoi collaboratori per sedersi appunto in panchina al posto suo. Vedremo se effettivamente avrà la grazia da parte della salute e si siederà sulla panchina. Però appunto come ti immagini a questo punto, al di là di Morata, proprio visto che so che tu Fonseca hai anche delle cose da dire, al di là di tutto, ecco, come ti immagini il nuovo Milan a questo punto? Guarda, nelle mani di Conceição?
Innanzitutto Conceição si presenta con una grande esperienza del campionato italiano, ha giocato nell'Inter, nel Parma, quello vero, quello vincente, e nell'Inter, nel Parma, adesso mi sfugge
nella Lazio.
Nella Lazio, brava, dove forse ha dato il meglio di sé.
Sì, anche la Juventus se lo ricorda, guarda, il Conceição alla Lazio.
Tra parentesi, mi piace un tipo tosto, è uno vero, che ha messo subito in chiaro che è inutile tiki-taka, fare progetti. Ecco, non ha detto la parola progetto, che Dio lo benedica. Io è una parola che odio, perché secondo me il calcio non è progetto, ma è rappresentato dai risultati. E soprattutto ha fatto notare, era da tempo che nessuno ci pensava, che nel calcio c'è una porta, l'obiettivo è quello, è anche abbastanza grandicella, no? Quindi non è che è così difficile arrivare ad Ama e fare gol e quindi vincere le partite. E mi piace, è tosto, è uno in gamba, e è arrivato concedendosi anche alla proprietà, che ha messo dei paletti anche abbastanza complicati. Hai visto come è stato trattato con Fonseca, che è stato praticamente esonerato l'ultimo giorno possibile per evitare poi di pagargli tutto l'ingaggio. Gli americani non capiscono niente di calcio, ma per quanto riguarda i quattrini e il business evidentemente ne sanno più di tutti noi. E io mi aspetto un bel Milan. Due segnali che la situazione è cambiata è che finalmente Theo Hernandez si è degnato di giocare una partita decente proprio contro la Roma, quando sapeva già, non lo sapeva Fonseca, ma lo sapeva lui, che Fonseca non sarebbe stato più comunque l'allenatore del Milan, anche se avesse battuto la Roma. E poi c'è stato questo dietro front di Tomori, che si era concesso, voleva concedersi anche lui come Kalulu. A proposito, il genio che ha fatto l'operazione Kalulu, il genio intendo milanista, deve essere ancora premiato per questa situazione. E lo stesso Tomori ha fatto retromarcia e vuole restare al Milan. Cosa vuol dire? Che i giocatori adesso si sentono maggiormente responsabilizzati,
si sono rivitalizzati anche, no? Grazie a questo cambio.
Sì, ma soprattutto, sai, avrai visto anche tu qui a Milano cosa è successo a livello proprio di manifestazioni di dissenso nei confronti della società, con il famoso, ormai diventato qui la canzone del 2025, Noi non siamo americani, da parte degli ultra. E anche il fatto che comunque adesso può essere solo ed esclusivamente colpa loro. C'è grande frizione fra i tifosi del Milan, che sono tanti e sono anche molto passionali, per usare un eufemismo, la società e i giocatori. Quindi evidentemente qualcosa deve per forza cambiare. Ti ripeto, con Seisao, fra parentesi, deve avere un bel Iban con quattro figli che giocano. Lui avrà guadagnato già bene, però con quattro
però
figli
gli è andata bene, sì. Anche no? Ha buttato DNA nel modo giusto, insomma.
Ma ha quattro figli che giocano, sono tutti e quattro professionisti, fra parentesi, sì. E poi ce n'è uno piccolino che adesso crescerà in fretta per aggregarsi, così fanno la manita,
ecco.
E quindi a me piace con Seisao. Mi piace anche lo spirito con il quale sta affrontando questa avventura, e questa coppa secondo me farebbe molto comodo sia al Milan sia alla Juventus, ma già sì, questa sera uno dei due dovrà rinunciarci, perché comunque non dico che rischia di essere l'unico trofeo che sia al Milan sia alla Juve possono conquistare, però sicuramente farebbe iniziare molto bene il 2025, sicuramente con Seisao, perché è proprio all'esordio assoluto. E poi potrebbe anche rivitalizzare un Motta che secondo me non ha ben capito ancora dove si trova, perché la Juventus non è semplicemente una squadra di calcio. Quando dici Juventus in ogni parte del mondo non c'è bisogno di una didascalia o di una fotografia, ma lo dico, come tu sai, da milanista abbastanza acerrimo, e soprattutto perché la Juve è un simbolo del calcio mondiale. E Motta secondo me non ha ancora capito dove si trova, le responsabilità che ha. Mi ha fatto rabbrividire, non solo me ma anche molti tifosi della Juve, quello che ha detto ieri. A sì, parte che questa...
il discorso sulle vittorie, più che altro,
no, peggio ancora, quando ha detto che non tutti i pareggi sono uguali. Ora, cara Giulia, nel calcio esistono tre numeri: 3 punti la vittoria, 1 punto il pareggio e 0 punti la sconfitta. Io vorrei farmi spiegare.
Questa è la Palissiano, direi, no?
La Palissiano, sì, però se tu mi dici che non tutti i pareggi sono uguali, possono venire, cioè capisci, è sempre un punto. come fai a dire che non tutti i pareggi sono uguali?
Forse anche ne perché... parla perché tu paragona lo 0-0 di Milan-Juventus, che è stato devastante come partita, al 4-4 di Inter-Juve. Forse
sì,
in quel
capito.
Senso sono due pareggi diversi.
Sì, però Giulia, non voglio assolutamente adombrarti, ma quando soprattutto questi pareggi...
Te lo lascio fare, stati... tranquillo.
Grazie, grazie, ma sarò molto cavalleresco nonostante tutto. Quando tu pareggi, quando tu pareggi a Lecce in quel modo, quando tu pareggi, contro la Fiorentina in quel modo, facendoti recuperare, quando hai avuto la partita in mano, è un pareggio devastante. E poi è sempre un punto, qui non è che ci vuole Archimede Pitagorico per capire la differenza fra 0, 1 e 3, capisci? Quindi è sempre un punto, e quindi può essere il pareggio di 4-4 è stato sicuramente epico, ma sempre un punto è. E poi hai pareggiato delle partite, soprattutto in casa, allo stadio, che non si poteva nemmeno pensare che si poteva pareggiare in quel modo.
Sì, assolutamente, cioè devastanti, no? come risultati.
E mi sembra di capire che i tifosi della Juve siano particolarmente sconcertati, anche perché a differenza di Fonseca, che è stata la terza, la quarta, la quinta scelta del Milan,
Thiago Motta era la prima.
Non solo la prima, ma l'avevi già praticamente prenotato a gennaio dello scorso anno, perché lo sai benissimo tutta la storia del Bologna, eccetera, eccetera. E quindi ha avuto modo di studiare, perché se sai già che al 90% la tua prossima squadra è la Juve, è chiaro che pensi al Bologna, ha pensato molto bene.
Cioè, quindi,
bene.
Scusami Furio, tu per riassumere un po' il tuo discorso, sottolinei il fatto che quella frase, ma al di là di quella frase, ci sia ancora troppa poca consapevolezza in Thiago Motta nel luogo in cui ora si trova ad allenare, quindi... al di là delle belle frasi, al di là delle belle parole, al di là del biglietto comunque del modo in cui si è presentato, no? alla Juventus con un risultato storico come aver portato il Bologna in Champions League, nonostante comunque questo insomma, non sia sufficiente, debba ancora capire bene.
Prima tu mi stavi facendo riferimento al discorso sulle vittorie. Ma l'ossessione non è quella, non, l'ossessione, se non riesci a, lo disse Conte quando era allenatore dell'Inter, parlando alcuni suoi giocatori, se non riesci a reggere la pressione all'Inter, al Milan e alla Juve, vai a giocare in provincia, ci sono tante belle città, tante belle squadre, non sto facendo ironia, dove puoi giocare un buon calcio, guadagnare anche dei bei soldi senza avere lo stress che hai alla Juve, all'Inter e al Milan. Ma soprattutto l'ossessione è quella di non allenare alla Juve, la Juve, non quella di allenarla. Cioè se uno allena la Juve, da un punto di vista, soprattutto a 41 anni, non dimentichiamo questo dettaglio, ma tu devi veramente farti segno della croce 24 ore su 24, perché arrivi da un'esperienza spericolata nello Spezia, arrivi da un'ottima avventura iniziata in maniera anche lì un po' difficile con il Bologna, partendo comunque dal presupposto, Giulia, che italiano senza Zirze, senza Calafiori, senza...
Sta già facendo un mezzo miracolo, dici?
No, è agli stessi punti del Bologna di Motta. Quindi, per carità, Motta ha fatto non bene.
È a 28
benissimo.
Ad oggi ed è tra l'altro subito
però
sotto la Juventus il Bologna.
L'italiano comunque sta facendo, in questo momento è sullo stesso binario, alla stessa velocità. E ossessione, è una follia. A parte che sono tutti dei privilegiati, perché è inutile parlare del calcio, eccetera, se lo meritano, ma il termine ossessione o sacrificio nel calcio non esiste. perché le ossessioni e soprattutto i sacrifici, visto che viviamo tutti sulla stessa terra, no? Non è che siamo
sono altri
per la, e sono altri, ma non voglio fare il monarista perché non lo sono e non voglio nemmeno diventarlo. Però parlare di ossessione alla Juve, l'ossessione è non allenare alla Juve, non allenare la Juve, è allenarla, cioè è allenarla, nel senso che è un piacere, è un godimento, è la più grande libidine che un allenatore
può
italiano,
pensare di poter provare, può. Certo.
Penso che tu sia d'accordo con me.
Assolutamente.
Non, cioè, il calcio è questo. E lui si sente ossessionato e ogni tanto anche infastidito da certe domande. Signor Motta, forse farebbe meglio un attimo a fare un pit stop, come si suol dire, e a rendersi conto di dov'è. Ma lo dico con grande attenzione, con grande rispetto, non voglio fare né ironia né essere mancare di rispetto a qualcuno.
Lo
ma
sappiamo.
La Juve, allenare la Juve è un onore per chiunque, a maggior ragione per un allenatore di 41 anni che è reduce da sole due esperienze in Serie A e che comunque ha dimostrato di avere dei valori, che in questo momento secondo me non dimostra.
Latitano un attimo, sì.
Fuori dal campo. Cosa?
Sì. No, sono valori che in questo momento stanno latitando abbastanza. Sono assolutamente d'accordo con te, ovviamente avrei usato magari altre parole, però hai perfettamente ragione, Furio. No, bisogna rendersi. Si deve.
Io penso che il calcio, il grande potere del calcio, la grande ricchezza del calcio sono i tifosi, che fra parentesi fanno tanti sacrifici per il calcio, eccetera. E io stesso, ti ripeto, ho una discreta esperienza avendo avuto la fortuna di seguire Milan, Inter e Juventus, e secondo me i tifosi meritano rispetto, ma il rispetto è quello di saper anche usare le parole giuste e soprattutto quello di il vostro motto è fino alla fine, giusto? Adesso sì. Magari è un po' decaduto. È proprio vero, fino alla fine.
Guarda, ti saluto con questa frase, che è un messaggio che ci è arrivato prima. Per Motta la vittoria è giusto che non sia un'ossessione, perché per la Juve è l'unica cosa che conta. È un po' diversa la cosa, però più o meno siamo lì. Grazie Furio e buon anno ancora.
A te Giulia, anche a te, a presto.
Grazie.
Buon lavoro. Grazie
a Furio Fedele, mi aveva avvisato che avrebbe parlato di Motta in questo modo, quindi sono contenta di avergli lasciato la parola e avergli dato spazio. Siamo in ritardissimo, ma va bene così ragazzi, quando ce vo, ce vo.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Terzo tempo.
Ultima parte di terzo tempo, ultima parte veramente di terzo tempo, perché sono gli ultimi 22 minuti di terzo tempo. Lo dico quasi con un po' di commozione, perché comunque ha fatto parte della mia, della vostra vita per quasi 6 anni in qualche modo. Quindi insomma, guardate bene questo LED qua dietro, questa immagine, perché appunto poi da lunedì si cambia Revolution e sì, appunto, ci vedremo, ve lo ricordo, la mattina, tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12 tra Zuliani, la rassegna stampa e cose di calcio. Ripeto, mi auguro che lunedì Paolino non sia in studio, che mi auguro di fare ancora a meno della sua presenza in queste zone d'Italia, perché se così sarà vorrà dire che la Juventus questa sera avrà vinto contro il Milan, vorrà dire che sarà andata avanti, che poi la finale vada verso l'Inter o verso, si spera, quindi la Juventus, lo scopriremo. Sono andata a riguardarmi un po' l'albo delle ultime Supercoppe italiane, perché non avevo memoria effettivamente dell'ultima volta che la Juventus l'aveva alzata, e l'ultima volta è stata alzata da un signore che si chiamava in panchina Andrea Pirlo, perché era il 2020, la Juventus si scontra con il Napoli, vince 2-0, gol di Ronata, cioè la crasi di Ronaldo e Morata, meraviglioso, perché hanno fatto gol Ronaldo e Morata, appunto quel Morata che questa sera la Juventus si incontrerà, si ritroveranno tra l'altro appunto per la prima volta da milanista e juventino lui e Vlahovic. Vlahovic la gara contro appunto in campionato del contro il Milan, quello 0-0, non l'aveva giocata perché era quel periodo in cui appunto non stava bene, era subito dopo la pausa nazionale, lui era tornato dalla nazionale con quel problema che tutti avevano il terrore lo potesse tenere lontano per mesi, invece fortunatamente si è risolto nel giro di poco. L'anno successivo, nel 2021, l'Inter vince, vi ricordate quella partita viziata da degli errori di troppo, parlo in particolare di chi adesso non c'è più, ovvero di Alessandro, l'aveva vinta l'Inter appunto 2-1. L'anno dopo la vince di nuovo l'Inter scontrandosi in finale con il Milan, l'anno dopo la rivince l'Inter nel 2023 contro il Napoli di nuovo con gol di Lautaro Martinez appunto 1-0, quindi insomma tante gare, quelle viste negli ultimi anni e gare che hanno appunto visto ultimamente vincere l'Inter. Bisogna tornare appunto al 2020 per rivedere la Juventus alzare il trofeo. Un inframezzo poi c'è stata nel 2019, quella Supercoppa che tra l'altro poteva essere vinta da Maurizio Sarri, no? Un'altra prima volta per lui, non sapeva ancora che sarebbe riuscito a fare la storia per se stesso, portando a casa, e anche per la Juventus comunque, portando a casa l'ultimo scudetto, perché la Juventus appunto perde con la Lazio. Una serie di vittorie invece precedentemente, Juventus contro il Milan che vince 1-0, poi di nuovo la Lazio si mette in mezzo sempre nel 2017, Juventus-Lazio finita 2-0, nel 2016 la vince il Milan ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, sempre contro la Lazio. Ragazzi, ci sono stati spesso, no, questi incontri Juventus-Lazio appunto sempre 2-0. Siamo nel 2015, perde ancora una volta contro il Napoli, questa volta ai rigori nel 2014. Poi vabbè, andiamo ancora indietro, anche nel 2013 sempre Juventus-Lazio. Stavo davvero scrollando un pochettino internet, Juventus-Napoli invece che finisce 4-2 nel 2012, e poi nel periodo precedente c'è stato un po' quel periodo di egemonia, no? Di Milan e Inter che si sono divisi spesso e volentieri la competizione, con la Lazio che spesso anche qua si è inserita. È un trofeo che appunto piace abbastanza ai biancocelesti. Ci sono ancora dei vocali da ascoltare e ringrazio anche un nostro ascoltatore perché la stavo cercando, ma hai mandato una barzelletta molto carina, quindi leggerò proprio questa a fine trasmissione. Ascoltiamo qualcosa.
Buonasera del Bianco di Avenzo da Bavaziale. Sì, Cambiaso, sì, è un giocatore a cui contare sia nel bene e anche però nel male, perché sta a perdere dei palloni sanguinosi che ci costano un sacco dei pareggi. Però comunque sia, vabbè, se vuole tutto dalla vita. E anche insieme a Conceição è un po' un giocatore un po' egoista e non passa quella palla nel momento giusto, o va proprio lui a finalizzare l'azione che magari invece era meglio scaricare il pallone per l'attaccante che sta messo meglio. Cioè, forza grande Juve, Lorenzo da Bonazia.
A Lorenzo un pensiero corretto il tuo su Cambiaso in particolare, che non è sembrato effettivamente non dico così attento come tutti ce lo siamo sempre ricordati, però effettivamente questi piccoli errori che poi hanno fatto sì che la Juventus appunto buttasse un po' alle ortiche dei risultati che sembravano avviarsi verso un solo punto, no? La vittoria, penso in particolare al pareggio con Lecce e a quello poi con la Fiorentina, che purtroppo arrivano nei minuti finali di gara, addirittura quella con Lecce proprio, cioè, allo scadere quasi, e che appunto vanificano, no? Ben 4 punti, la Juventus adesso avrebbe 4 punti in più se questi due errori non fossero stati commessi. Ora non esageriamo con il peso da attribuire appunto sulle spalle di Cambiaso, perché abbiamo visto fare errori ben peggiori anche da tanti altri, rimane il fatto che comunque la sua imprecisione, queste piccole imprecisioni alla fine poi pesano. Non credo che questi errori abbiano così fatto sì che Thiago Motta prendesse questa scelta. Ci sarà stato sicuramente dell'altro, ovviamente sarà, immagino, argomento di dibattito anche questo, nonostante credo che la risposta possa non essere così esaustiva alla fine, però comunque capiremo meglio sicuramente tra ormai pochissime ore effettivamente quale sarà la decisione in quella zona particolare del campo. Mirko, di Natale, buon pomeriggio.
Ciao Giulia, ciao, buon anno a tutti voi.
Guarda, hai l'onore di essere l'ultimo ospite di Terzo Tempo della storia, perché non so se lo sai, comunque va momentaneamente in pensione Terzo Tempo come programma. Da lunedì ci saranno dei cambiamenti come palinsesto e tu sei l'ultimo ospite.
Caspiterina.
Che onore è questo, ragazzi?
Io sono davvero onorato, Giulia, poi visto anche il mio cognome, effettivamente, visto che anche è trascorso l'anno,
caschi a pennello proprio
di Natale.
Guarda.
Esatto.
Sei perfetto, non sei stato ovviamente inserito in scaletta per il tuo cognome, ma bensì perché hai sicuramente tante notizie da darci. Abbiamo parlato tanto ovviamente della partita di questa sera, la mettiamo momentaneamente soltanto da parte, anche perché poi c'è dopo Quintiliano pronto dalle 17 alle 19 a avvicinarvi appunto alla diretta che partirà dalle 19 appunto con colpo di tacco. Mercato, so che al di là di tutto questa mattina tu hai intervistato Sissoko, se non sbaglio,
sì,
che
sì,
ha parlato anche proprio di mercato con te, ovviamente imbeccato dalle tue domande. I nomi che sono stati fatti nell'intervista sono Tomori e Zirze, che rimangono secondo te effettivamente reali o sono così idee soltanto, sogni, desideri?
Desideri, sono idee, sono difficili, sono veramente due obiettivi che la Juventus ha, più Sirse a dirti la verità che Tomori, perché in difesa la Juventus sta lavorando su un altro difensore o comunque anche altri nomi nella lista, però è chiaro che parlandone con Sissoko comunque è sempre gradevole parlarne con chi è rimasto legato all'ambiente, chi poi vuole soltanto il meglio della squadra. Lui mi diceva: a me piace più Tomori di Silva perché l'ho visto di più, mi piace più di Sirse di Colomuani perché Sirse ha le caratteristiche giuste di cui ha bisogno Motta in questo momento, e quindi sono due giocatori, se presi nel mercato di gennaio, con cui la Juventus può fare lo switch ed essere finalmente da scudetto. Al di là però di quello, è chiaro che questo è un mercato di gennaio difficile, perché comunque ci sono due posizioni, soprattutto in difesa, che la Juventus deve rinforzare. C'è un po' di scetticismo, lo sento anche tra i tifosi, lo sentite voi in radio, lo sento anch'io, magari tra le varie risposte che leggo sui social, perché le persone si aspettavano già il 4 di gennaio di avere in mano il difensore. Il difensore non è ancora arrivato, bisognerà ancora attendere qualche giorno, tu mi facevi il nome di Tomori, ti faccio il nome di Antonio Silva, e Antonio Silva è preferito da parte della dirigenza dell'allenatore, e quindi dobbiamo soltanto aspettare e capire quando la Juventus farà un nuovo tentativo, io penso nei prossimi giorni, per cercare di strappare il sì del Benfica per questo difensore.
Però i nomi che vengono fatti, in particolare nella zona della difesa, sono, al di là di Tomori, appunto, giocatori che il campionato italiano l'hanno guardato molto probabilmente soltanto in televisione. Ecco, c'è sempre stata questa idea che chi arriva nel mercato di gennaio, anzi non è vero, non c'è mai stata questa, però adesso in particolare si pensava che la volontà della società fosse inserire sì ovviamente un nuovo giocatore perché è necessario, però che non avesse bisogno di particolar tempo per l'ambientamento, per inserirsi in un nuovo gruppo. Ecco, tutti i nomi che vengono fatti obbligatoriamente non saranno pronti subito.
No, assolutamente, ma anche perché nel momento in cui si è fatto male Bremer, la prima indicazione avuta era comunque di un profilo, di un difensore in prestito, quindi non da sborsare troppi quattrini, definiamoli così, ma un difensore comunque già esperto. Infatti, se ti ricordi, si parlava di Ismaili dell'Empoli, si parlava di Tibor dell'Atalanta, comunque si parlava di profili che già conoscevano il campionato, che giocavano nel campionato.
Si parlava di far rientrare Rugani anche, addirittura.
E quello un po' meno, sia Rugani che Jalò, soprattutto Rugani, già in estate è stata una scelta tecnica dell'allenatore, quindi avrei visto difficile un rientro. Poi Jalò in realtà chiese lui la cessione, il programma è di farlo rientrare poi a fine stagione. Però tornando a noi, ecco, da quando comunque hanno mirato e hanno cambiato identikit, io credo che sia stata anche per quanto è successo a Cabal, quindi avendo già fuori Bremer, avendo fuori Cabal, la società allora a quel punto ha deciso di voler anticipare l'investimento e cercare di fare un mercato di gennaio importante. Certo, il tempo non è tantissimo, no. Le operazioni che la Juventus sta provando a fare non sono semplici, perché vi parlavo di Silva, ma anche Ancico ha costato e che piace tanto, però in questo momento il Feyenoord non apre a soluzioni differenti ad una cessione a titolo definitivo, e quindi bisognerà secondo me lavorare tanto, e bisognerà anche capire quanto la Juventus possa investire sempre, se non la società dovesse operare delle cessioni importanti. Allora in quel caso tutto ciò che ti sto dicendo oggi magari potrebbe cambiare.
L'affare Zirkzee, di cui parli spesso, anche hai parlato, hai accennato poco fa, è fattibile su una base di non pochi soldi, insomma. Quindi qua, dove vai ad investire? A cosa dai precedenza se vuoi investire? Alla difesa a questo punto, no?
Assolutamente sì, perché hai la coperta corta, perché hai Bremer e Cabal fuori per infortunio.
Perché decidi di mettere fuori rosa Danilo.
Bravissima, ci stava arrivando, hai deciso di mettere fuori rosa Danilo, una mossa più che inaspettata, una mossa che personalmente non avrei fatto.
Non continua a non capire, ma prima o poi lo capiremo.
No, beh, sicuramente no, perché già sei corto, e essere ancora più corto secondo me non vale la pena esserlo, però... Se hai fatto una mossa del genere vuol dire che confidi di avere in mano qualcuno. Io so come lavora la Juventus, so come lavorano i dirigenti, so come lavora Giuntoli, e quindi non mi aspetterei mai un passo falso così da parte di Cristiano Giuntoli. E quindi per quello che ti dico che sicuramente la difesa sarà la priorità assoluta. Mm-hmm. Sull'attacco è chiaro che devi aspettare almeno, secondo me, la metà del mese in poi. Perché comunque lo stesso Cirsee, che piace tantissimo perché piace, è un giocatore che in questo momento non è fuori rosa, non è in vendita dallo United. Lo United dovrebbe prendere prima un altro attaccante ed eventualmente aprirsi a condizioni migliori. Io so dal punto di vista dello United, perché prima ci stavo lavorando, e che comunque loro, al di là che lo vorrebbero tenere, poi sai, queste sono cose che possono essere smentite benissimo anche domani mattina.
Possono cambiare davvero nel giro di poche ore.
Passano due giorni, prendono Victor Gyökeres, Cirkzee diventa in più, e quindi è chiaro che se oggi vogliono 40 milioni di titolo definitivo, magari dopo domani, alla fine del mercato, ti aprono un prestito con diritto di riscatto. E quindi sono sempre situazioni queste che bisogna monitorare, lunghe, però secondo me la Juventus qualcosa farà anche in attacco. Io non penso e non ho mai creduto, anche quando Giuntoli diceva pubblicamente che stavano aspettando Milik. Sì, stavano aspettando Milik, d'accordo, ma stavano aspettando anche un altro.
E Milik lo continuano ad aspettare, perché l'obiettivo che sembrava comunque essere nelle corde comunque anche del giocatore stesso era proprio questa Supercoppa. Cioè abbiamo passato comunque diverso tempo a parlare di come il giocatore avrebbe fatto l'impossibile per cercare di magari non essere convocato e andare in panchina, però quantomeno partire col gruppo, insomma, e riprendere un po' ad assaporare il discorso campo. Ecco, cosa che non è avvenuta, e risulta sempre più misterioso tutto quello che gira attorno a questo giocatore. Un attacco, Mirko, che però finalmente si è un pochettino rimpolpato col rientro di Nico Gonzalez. Tu eri tra quelli che avvallavano questa scelta, nel senso, lo sento sempre tanti pareri discordanti sull'ex Fiorentina, c'è chi si è domandato ma cosa ha visto in lui la Juventus?
Ma io l'unico dubbio che avevo messo in preventivo erano gli infortuni, perché comunque anche Firenze non era stato sempre presente ed aveva sofferto di qualche infortunio. Poi è chiaro che Nico Gonzalez in questo momento, la Juventus quest'estate ha preferito fare un mercato dove è andato a prendere di giocatori già affermati, di giocatori già comunque conosciuti in Italia, che già erano affermati in Italia, quello intendevo, e soprattutto erano dei leader nei loro ruoli, e Nico Gonzalez a Firenze era un leader. Quindi quando poi c'è stato l'avvicendamento di Chiesa, secondo me la Juventus hanno preferito puntare più su di lui che su giocatori come ad esempio Adeyemi o lo stesso Sancho, provato fino alla fine a prenderlo, ma nella realtà dei fatti non, secondo me non ci hanno provato, non era proprio la priorità. Quindi ti dico che Nico Gonzalez secondo me è un elemento molto importante, perché oltre a farlo esterno, stasera tra l'altro dovrebbe partire titolare, può benissimo andare a ricoprire il ruolo di vice Dujan Vlahovic. Cioè, la Juventus è stata secondo me sfortunata, perché a livello di infortuni è andata a colpire non soltanto il titolare di quella posizione, ma anche poi il sostituto. Cioè, se pensiamo a Nico Gonzalez, se pensiamo ad altri lungodegenti, Nico Gonzalez benissimo poteva dare il cambio a Vlahovic. E invece Vlahovic ha dovuto rinunciare sia a lui che a Milik. E per quello che secondo me è arrivato anche, diciamo così, stremato a gennaio.
Diamo infatti ogni tanto anche, anzi ricordiamo ogni tanto anche quanto questa sicuramente situazione sia figlia davvero di un'usura quasi, no? Che inizia un attimino a farsi sentire. Discorso invece di questa sera, come ti spiegheresti l'esclusione di Cambiaso?
Ma me la spiego perché magari il mister non lo vede sul pezzo al 100% e non lo ritiene neanche fisicamente in condizione. Ecco, lui, io credo che anche quell'infortunio che ha patito, che lo ha tenuto fuori due settimane, alla caviglia, sia stato un infortunio secondo me non semplicissimo. Cioè forse a livello anche noi di stampa l'avevamo fatta facile, no? Si stava allenando col City, torna tra i convocati, invece poi ha dovuto saltare qualche partita di troppo. E forse adesso, anche derivante da un precedente infortunio, forse non è ancora al meglio. Il fatto che scivoli e poi non cammini bene successivamente, non so se si vede nei replay, ma non camminava bene, ecco, quello mi ha dato l'impressione comunque che a livello fisico non sia ancora al top. Mm-hmm. In questo momento poi c'è un giocatore eclettico, polivalente come McKenny, con cui la società andrà a trattare presto il rinnovo, che piace moltissimo anche
come
a Motta.
Come cambiano anche qua le situazioni,
Esatto. McKenny per 2 anni di fila sembrava destinato ad andare. Ma
era fuori rosa quest'estate.
Fuori rosa, lo era anche l'anno scorso, poi portato con le unghie e con i denti in America, perché non si poteva non portare un giocatore americano in America, quindi di conseguenza passano gli allenatori, magari le vicende sono sempre più o meno simili, però Weston McKennie dimostra sempre di essere, almeno in questa Juventus, di essere uno che ne deve far parte. Io sono contento che poi la società abbia deciso di aprire il rinnovo, proprio perché in campo è sempre uno che dà il massimo e credo che sia, a detta di tutti, uno dei migliori degli ultimi 2 anni.
E quel giocatore che ha la capacità di farsi maledire e amare nel giro veramente di pochissimi minuti, almeno quello per quanto mi riguarda. In chiusura, Alessio da Mantova ti dice: se gli acquisti verranno fatti alla fine del mercato, però si rischia di essere fuori dalla Champions e di avere compromesso anche la qualificazione per i primi 5 posti, o comunque il quarto nel campionato, vedendo il calendario, visto che è abbastanza complicato del mese di gennaio.
Io non sono d'accordo con il nostro radioascoltatore da Mantova, che vado comunque a salutare, per un semplice motivo: la Juventus ha la coperta corta in difesa e chiaramente sanno benissimo anche loro che un acquisto dovrà arrivare. Però la rosa della Juventus sembra che, a sentire anche alcuni tifosi, debba essere riscritta. Cioè, soltanto pochi mesi fa sono stati investiti 200 milioni, sono arrivati tanti giocatori e adesso come adesso la rosa della Juventus a regime pieno ha molti sostituti. Cioè la Juventus ha una rosa che stasera, ad esempio, no, pensando anche a Juventus Milan, comunque se tu fai giocare Gonzalez fai partire dalla panchina con Sisao, se tu fai giocare Ildiz fai partire dalla panchina Weah. Cioè comunque la Juventus ha una rosa dove oltre a titolare c'è il sostituto all'altezza, non è che a gennaio devi fare una rosa.
Soltanto in una zona del campo non ce l'ha.
Esatto.
In un punto
esatto,
più che altro, più una zona.
In un punto, perché chiaramente ci si è fatto male Bremer, si è fatto male Cabal, ed è chiaro che in quel momento soffri e devi andare a prendere dei giocatori, su questo sono d'accordo. Però non è che dal centrocampo in su adesso devi andare a rivoluzionare, perché sei sesto in classifica e perché sei a 9 punti dalla prima. Il fatto della Champions poi, nel momento in cui hai battuto il City, ti rimangono Brugge e Benfica, che sono 2 partite alla portata. Se la Juventus non dovesse riuscire a centrare la qualificazione in Champions, non devi cambiare i giocatori, devi completamente cambiare struttura dirigenziale e cambiare allenatore, perché con queste premesse la Juventus ha una... Io leggevo l'altra volta gli score prediction che ci sono, passare comunque all'interno dei playoff a tipo il 98-99% di possibilità. Se non dovesse riuscirci, cioè cambiamo tutti, io cambio mestiere,
cambiamo
ma
tutti mestiere,
cambiassero sport,
cambiate,
ecco perché difficile non riuscirci con questo Venezia.
Cambiate sport, cambiate squadra, cambiamo tutto. Non si cambia invece Mirko Di Natale, che continueremo ovviamente ad ascoltare anche se attraverso altre trasmissioni. Grazie Mirko.
Grazie a voi Giulia, grazie a voi, è sempre un piacere, a presto.
Grazie a te, ovviamente siamo arrivati in chiusura ragazzi, definitivamente proprio, quindi non mi rimane che salutarvi, no aspetta, concludiamo in maniera giusta, anche perché abbiamo una barzelletta da leggere, questa volta non c'è nessuno che se ne può andare perché ci sono soltanto io che la dico, però ovviamente vi ringrazio tutti voi che siete stati sempre vicini alla trasmissione, vicini a Terzo Tempo, ve lo ricordo ancora una volta, da lunedì non mi ascolterete più in particolare, dalle 15 alle 17 ci sentiremo alla mattina dalle 11 alle 12 appunto con RBN Caffè, un ritorno al recente passato, però appunto mi dedicherò a voi per un'oretta, ripeto, dalle 11 alle 12. Grazie a Luca anche in regia, che ovviamente ritroverò e ritroveremo anche di mattina. Questa è la barzelletta che ci regala Ross Muggio. Sai perché Dio ci ha fatto con un mento solo? Perché non poteva fare altrimenti. Ciao, la linea Quintiliano.
Terzo Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.